Radio Nuova Trieste presenta La Sindone e i Savoia, a cura di Bruno Panfili.
Buongiorno di nuovo, siamo qui per riprendere la affascinante storia della Sindone e dei legami con la casa di Savoia. Troverete il tutto nel mio libro, sono Bruno Panfili, nel mio libro La Sindone e i Savoia. Ci eravamo interrotti descrivendo la vita di Amedeo VIII, che per le sue doti era stato elevato di rango dall'imperatore da conte a duca. Sarebbe stato il primo duca di Savoia e anche il primo principe di Piemonte. A un certo punto però, forse amareggiato per la morte prematura del figlio primogenito Amedeo, anche lui, che sarebbe morto a 18 anni, e per la morte della moglie, dovendo lasciare il ducato al figlio secondogenito Ludovico, che non apprezzava, decise di ritirarsi e di farlo in una struttura molto amata dai Savoia, una struttura di caccia. Era il castello di Ripaglie, nel Chiablese, quindi vicino a Ginevra. C'è vicino ancora adesso una città, Toulon, che Le Bain, che era frequentata dalla corte. Vicino c'era questo castello, il duca lo fece ampliare, fece costruire 12 residenze unite da giardini, istituì un priorato retto da monaci agostiniani, finanziato da lui, e si ritirò con 12 compagni in questa struttura ricostruita. Questi 12 compagni erano i cavalieri di un nuovo ordine che lui aveva istituito, che era l'ordine di San Maurizio. Successivamente, dopo la sua morte, i suoi successori avrebbero riunito l'ordine di San Maurizio, da lui creato, con quello di San Lazzaro, molto più antichi, creando l'ordine ancora attualmente fruibile di San Maurizio e Lazzaro. Quindi si ritirò, ufficialmente abbandonò la politica, ma in realtà, non fidandosi del figlio, ha ragione, continuò a reggere da questo suo eremo il ducato, non coinvolgendo neanche il figlio, che era praticamente escluso dal potere. In questo ritiro, insieme ai suoi colleghi membri dell'ordine di San Maurizio, avrebbe mantenuto una vita austera, monastica, molto pia, tanto che la sua fama di santità si sarebbe espansa per tutta la regione. Siamo sicuri di questo? Non proprio. In quegli anni c'era un personaggio che poi sarebbe diventato Papa Pio II, Piccolomini, che guarda caso è legato alla storia di Trieste perché è stato vescovo di Trieste. Se voi guardate la facciata di San Giusto vedete il suo busto. E in quegli anni lui, grazie alla sua cultura, era oltretutto aveva improntato un nuovo metodo di studio della storia, era segretario di vari cardinali che giravano per le corti di Europa, e capitò anche in questa località e ebbe modo di vedere di persona come viveva effettivamente il duca. Secondo quello che sarebbe stato un papa poi, e quindi abbastanza attendibili. In realtà è vero che vestivano modestamente, però portavano al collo una croce d'oro, che è simbolo del demonio, dice lui, e avevano vari servitori, si mangiavano e bevevano allegramente, facevano anche numerose feste, anche perché il duca in realtà continuava a fare il duca, a cui partecipavano anche delle signore, diciamo, più o meno allegre. Quindi la fama forse era non del tutto meritata, anche perché dice Pio, il futuro Pio II, che il duca portava la barba, cosa che, come vedremo poi, i papi non potevano fare. Perché i papi? Perché a un certo punto, grazie alla sua fama, il duca venne fatto papa. Cioè, in quel periodo c'erano papi e antipapi, quindi era abbastanza naturale. In un conclave un po' irregolare, era stato scelto proprio per la sua fama, sia di politico sia di eremita di alto livello, era stato fatto papa con il nome di Felice V. Regnò per qualche anno, poi, accortosi che non aveva molte possibilità, pensò bene di dimettersi, facendo dimettere anche il papa reale, che era suo antagonista. Quindi si dimettono e venne creato un altro papa, il terzo papa, quello legittimo. Lui si esce di scena, però vuole essere fatto cardinale, non era neanche prete in realtà, fatto cardinale, e continuò nei suoi giochetti politici, non rientrando però mai a Chambéry, rimanendo nel Ginevrino, dove poi morirà. E finalmente gli succede quindi il figlio Ludovico, che abbiamo detto non era un'aquila, e anche perché aveva avuto la fortuna o la sfortuna di sposarsi con una ragazza, Anna di Lusignano, che era figlia del re di Cipro, e questo porta la casa di Savoia a aspirare al trono di Cipro, cosa che succederà nella generazione successiva. Quindi Anna era una donna molto piacente, dicono fosse la più bella donna d'Europa, e non si trovava bene in una corte come quella di Chambéry, di Savoia, chiusa e arretrata. Le aveva portato un fascino esotico, circondandosi di menestrelli, ma soprattutto, cosa più grave, circondandosi di consiglieri e amici portati da Cipro, cosa che indispettì molto i savoiardi, che aspiravano invece loro a avere quei posti, e che mormorarono ovviamente contro la duchessa, accusandola di essere molto leggera e di avere molto amanti e vari tradimenti. Questo, tra l'altro, susciterà la reazione dell'ultimo dei suoi figli, Filippo II, che, messosi al servizio del re di Francia, con la scusa che questo gli aveva dato delle truppe per invadere il Saluzzese, fece una deviazione, andò a Ripaglie e ammazzò vari consiglieri della duchessa, con la scusa che voleva riscattarne l'onore, ma in realtà era soltanto per eliminare questi personaggi scomodi ai savoiardi. Per cui i due, in realtà Ludovico e Anna, probabilmente andavano d'amore e d'accordo, anche perché misero al mondo una dozzina di figli tra maschi e femmine, il che non lasciava quindi molto tempo alla duchessa di sbizzarrirsi con altre relazioni. Da questo punto, quindi, Ludovico e Anna, che erano molto devoti di San Francesco d'Assisi e che avevano costruito in quegli anni a Ginevra una chiesa dedicata a San Francesco, che poi sarebbe stata diventata la cattedrale con tutta una sua storia, e avevano fatto costruire un'altra chiesa dedicata a San Francesco anche a Chambéry. Per cui il duca fa deporre la sindone nella cattedrale di San Francesco a Ginevra e dopo poco la fa trasferire a Chambéry nella chiesa di San Francesco. Un breve break. Riprendiamo la nostra storia, che certamente avrà suscitato il vostro interesse, per vedere come si continua la sindone. Quindi prima è a Ginevra, poi è a Chambéry nella chiesa di San Francesco. In realtà avrebbe dovuto essere conservata nella cappella ducale che si trova nell'ambito del palazzo ducale di Chambéry. La sua abside, la chiesa, è stata costruita da Amedeo VIII, che abbiamo già ricordato, negli anni 1408-1430. La sua abside si inserisce tra le muraglie di protezione del castello, però non era ancora idonea per accogliere la sindone, e quindi lo stesso Ludovico intraprende dei lavori di rimaneggiamento e di ricostruzione della cappella, lavori che saranno portati a termine dal figlio Amedeo IX, che incontreremo tra poco, e che alla fine riuscirà a far mettere quindi la sindone in una degna sistemazione in quella che sarà da allora chiamata la Sainte Chapelle, cioè la cappella santa del ducato, del reggia del duca di Savoia. In questa cappella, in questa chiesa, era stata quindi costruita un altare particolare in cui veniva conservata, ripiegata in una scatola preziosa, la sindone. E per esserne sicuri che nessuno se ne sarebbe impossessato, era stata chiusa da questo loculo, diciamo, era stata chiusa da un'inferriata munita di varie serrature che erano tenute, di cui le chiavi erano tenute una del duca, una dal vescovo e altre due dai rappresentanti del comune di Chambéry, proprio per evitare che uno di questi possessori se ne potesse impossessare arbitrariamente. Questa era molto utile, senz'altro, ma vedremo tra poco come avrebbe potuto essere la fine della sindone per un incendio che poi si sarebbe sviluppato qualche anno dopo. Per cui la sindone è adesso tranquilla e beata, nome quanto mai appropriato, a Chambéry, nella cappella. Ma non sarebbe rimasta lì tranquilla a lungo, perché i Savoia andranno incontro a una serie di avvenimenti, sia dinastici che politici militari, che li avrebbero ridotti in condizioni molto gravi. Ludovico I e Anna avevano, come detto, vari figli. Gli successe il figlio primogenito Amedeo IX. Amedeo IX è rinomato non per le sue attività politiche o guerriere, quanto per la sua fede, la sua pietà e il suo attaccamento verso i poveri, tanto che sarebbe stato beatificato successivamente. Ad Amedeo IX, che poi vedremo andrà incontro a grossi problemi, successe Filiberto, detto il cacciatore, il quale morirà a 17 anni avvelenato. Filiberto il cacciatore avrà un figlio, Carlo I, il guerriero, il quale a sua volta a 22 anni sarebbe morto avvelenato e avrebbe avuto un bambino prima di morire, Carlo, probabilmente con il nome secondo, che morirà bambino. Quindi la linea diretta di successione dei Savoia si viene a interrompere e salirà al trono un altro figlio di Ludovico, l'ultimo figlio, quel Filippo II che abbiamo già incontrato, di animo piuttosto bellicoso, tanto da aver ammazzato alcuni cortigiani della madre. Con questa si origina un nuovo ramo della famiglia Savoia, Savoia cosiddetto il ramo di Bresse. Amedeo IX, lo ricordo, il beato, andrà sposa di Yolanda o Violante, che era della casa regnante di Francia. Lo nominiamo perché incontreremo questa Yolanda nel seguito insieme alla sindone. Comunque Filippo II avrà un figlio che salirà al trono, Filiberto II, detto il Bello, il quale salirà al trono nel 1497 per morire dopo 7 anni in un incidente di caccia. Un incidente un poco strano, perché pare che un dei servi o dei cacciatori abbia scagliato una freccia, probabilmente, dice lui, per ammazzare qualche animale, che invece prese in pieno il povero duca, che dopo un po' sarebbe morto. Ricordiamoci di Filiberto il Bello per la moglie che avrebbe avuto, che ricorderemo dopo perché è una figura emblematica, e anche per i rapporti che avrà avuto con la sindone. Filiberto II, quindi, morirà senza eredi e gli succederà un fratellastro, figlio che lui di Filippo II, che salirà al trono col nome di Carlo III, il Buono. Riprenderemo poi la storia di Carlo III perché è strettamente legata alla Sindone. Torniamo un momentino a Amedeo IX, il Beato, e Iolanda. Amedeo, disgustato dagli suoi stessi insuccessi e della sua incapacità a governare, si sarebbe ritirato a Vercelli, dove è sepolto, dedicandosi a opere di carità. Poi morirà lasciando la moglie Iolanda come tutrice del figlio Filiberto. Iolanda è coinvolta in una serie di lotte fra la Borgogna, il Regno di Francia e la Savoia, per cui sarà costretta spesso ad abbandonare Chambéry per rifugiarsi in zone più sicure, cioè nei possedimenti piemontesi. Non le andrà sempre bene, tanto è vero che a un certo punto sia lei e successivamente il marito saranno fatti prigionieri dai nemici, dalla Borgogna e altri, e liberati solo sotto pressione del re di Francia. In questo caso, dovendosi spostare per la propria sicurezza, Iolanda porterà con sé la Sindone. La Sindone è quindi caricata su un mulo, generalmente, contenuta in una cassetta, in un reliquario, e si prende la prudenza di farne due copie uguali delle cassette su due animali diversi, ognuno dei quali prenderà una strada diversa, per cui i possibili nemici che vorrebbero impadronirsi della Sindone e del tesoro che viaggiava con sé non sapevano quale delle strade sarebbe quella utile. E naturalmente la Sindone prendeva la strada più disagevole attraverso le montagne proprio per evitare i pericoli di essere presa. E quindi la Sindone incomincia a viaggiare nel Piemonte. Nel 1471 è a Vercelli, nel 1474 è prima a Torino e poi a Ivrea, nel 1475, quindi vedete sono 20 anni dopo che era nel possesso di Savoia, è a Moncaglieri, nel 77 è a Susa, a Vigliana e Rivoli, sempre con la duchessa Iolanda. Nel 78 forse è a Pinerolo, questo lo racconto in maniera particolare perché io abito a Pinerolo, o vicino veramente a Pinerolo, e quindi in qualche maniera sono stato interessato a questa ostensione che sarebbe avvenuta a Pinerolo. Ostensione che in realtà non sarebbe mai successa. Risulta da alcuni documenti che la corte ha versato delle somme per costruire il palco da cui ostendere la Sindone a Pinerolo. Ma in realtà la duchessa, che si trovava a Rivoli, prima di scendere su Pinerolo, Pinerolo è in una valle parallela a quella di Rivoli, si ammalò e si ritirò in un castello a lei molto vicino, molto amato, dove sarebbe poi morta. Quindi nel 78 probabilmente non è a Pinerolo. Nel frattempo, quindi, sarebbe salito al trono attraverso tutta quella serie di avvenimenti tragici, Filiberto II il Bello, il quale termina i lavori della cappella dove finalmente sarebbe potuta ritornare la sindone. Filiberto è sposato a Margherita d'Austria. Merita un discorso a parte questa figura, perché è una di quelle donne che nei secoli del Medioevo saliranno agli onori della cronaca. Ricordiamo, come già detto, Matilde di Canossa e ricordiamo per il momento, poi proseguiremo nei ricordi, Eleonora di Aquitania. Ci rivedremo alla prossima puntata. Immagino sarete tutti curiosi di sapere come finisce.
Radio Nuova Trieste ha presentato La Sindone e i Savoia, a cura di Bruno Panfili.